Cristo quando era sul monte con i discepoli, con i 13 discepoli. Siamo trasfigurati a sua somiglianza. Non veniamo cambiati come persone, non che diventiamo meglio, sempre meglio, ma diamo sempre più spazio a Cristo in noi. Lui è la nostra santità, Lui è la nostra pace, la nostra... Avete capito questo messaggio in questa settimana? È molto importante e non dobbiamo cercare di fare noi stessi qualcosa, ma imparare a sottometterci a Cristo che è in noi. In questo passo Paolo paragona la gloria del nuovo patto con la gloria del vecchio patto. Mosè andava sul monte a incontrare Dio e tornava per portare la parola di Dio al popolo. E quando andava sul monte a incontrare il Signore, il suo viso cominciava a risplendere della gloria di Dio. Ma quando tornava dal monte, quella gloria pian piano spariva. E Paolo dice che la gloria del nuovo patto non è come la gloria del vecchio patto che svanisce. La gloria del nuovo patto è una gloria che aumenta, non che svanisce. Alcuni anni fa, adesso molti anni fa, per dire il vero, ero in un ritiro di preghiera e in un incontro con Dio e ho avuto uno di quei momenti che non riesco a spiegare altrimenti se non con il fatto che Dio mi ha innalzato nei luoghi celesti. Ero preso con Lui e ho perso il contatto. E tutti gli altri erano già andati via, erano andati a pranzo. Quindi alla fine del pranzo sono tornato e nessuno mi guardava. Nessuno mi ha guardato, nessuno mi ha parlato, come se... pensavo che se la prendessero perché ero in ritardo. Ho detto, ma non merito di essere trattato così male. Poi l'ho ignorato fino a 20 anni dopo. Erano passati 20 anni quando ho incontrato un'altra persona che era in quel ritiro e lui mi ha detto, ti ricordi quando sei venuto in ritardo a pranzo e nessuno ti voleva guardare? Sì, è stato strano, non ho mai capito perché, ma quando sei tornato, il tuo volto risplendeva della gloria di Dio e nessuno aveva il coraggio di guardarti. Ma quella gloria è sparita. Possiamo avere grandi esperienze e Dio ci può rivelare tante cose. Io non me ne sono accorto, non ho guardato nello specchio, sapevo solo di aver avuto un incontro con Dio, ma quella è la gloria che svanisce. è ancora possibile avere incontri come ha avuto Mosè, che risultano con lo splendore del viso. Anche quello di Mosè, il cespuglio che brucia senza consumarsi, ma non ne parlo adesso. Ma quello splendore, che gloria che appartiene al nuovo patto, è diverso. Molti durante l'adorazione in questa settimana toccano il cielo, arrivano davanti al trono di Dio, hanno un'esperienza di incontro con Dio, un incontro con Dio. Quello che abbiamo bisogno di incontri con Dio più che esperienze. Tutti noi hanno avuto incontri con Dio, ma come quell'incontro meraviglioso che ha avuto, la gloria di quell'incontro svanisce. C'è il ricordo, di quell'incontro, ma non puoi vivere della gloria di un evento del genere. Devi vivere, non puoi vivere dell'esperienza, dell'incontro. Quando andiamo a casa, entriamo nel mondo vero, dove dobbiamo mettere in pratica quello che Dio ha operato in noi questa settimana. Quello che importa, dice Paolo, è che i nostri volti siano senza velo, perché Mosè copriva col velo il viso. C'è un'altra dimensione di gloria che non svanisce. Diciamo alleluia. È come la gloria di Dio si rivela attraverso la nostra vita. Guardiamo cosa dice Paolo in questi versetti. Il Signore è lo Spirito. Quindi che lo Spirito vive in te è il Signore. Lo Spirito del Dio vivente, lo Spirito di Cristo che vive in te. E dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. Io penso che le persone di solito guardano questa, dicono che se lo Spirito è nella Chiesa locale ci sarà libertà nella Chiesa locale, ma Paolo non sta parlando di questo, sta parlando di una libertà che deve essere nella nostra vita, perché lo Spirito del Signore è dentro di noi. Siamo stati liberati dal peccato, siamo stati liberati dalla morte, siamo stati liberati dall'influenza del maligno, siamo stati liberati dalla malattia, dalla condanna. E noi siamo stati resi giusti agli occhi di Dio. Siamo stati resi accettevoli, totalmente accettevoli a Dio. Ogni essere umano su questo pianeta ha dei bisogni. E uno dei bisogni fondamentali è quello di essere accettato. Tutti noi vogliamo essere accettati. E tu andrai a stare con delle persone che ti accettano, ma fai tutto quello che puoi per evitare le persone che ti rigettano e o ti giudicano o ti condannano. Ecco perché è così importante che quando comunichiamo il Vangelo ai non credenti, non li giudichiamo in nessun modo, perché non riescono ad ascoltarci, nemmeno se pensano che li condanniamo. Tu non ascolti una persona che ti giudica. Quindi se tu vai con un senso di giudizio ad evangelizzare e loro non ti ascoltano, ho trovato una situazione in cui un marito non convertito era determinato a non avvicinarsi a Gesù a nessun costo, perché da quando la moglie si era convertita l'aveva fatto sentire sotto condanna per il fatto che non era credente. Invece di sentirsi amato, lui si sentiva condannato. E la moglie sempre gli ricordava che se non si convertiva era così e così. Forse le intenzioni erano buone, ma un'evangelizzazione così è inefficace, controproducente. Se una moglie credente vuole avere effetto sul marito, ci deve essere un aumento di amore verso il marito e i figli per dimostrare Cristo. Noi abbiamo questo bisogno di accettazione e così hanno tutti quelli che noi incontriamo. Quindi come possiamo guidare le persone all'accettazione di Dio se si sentono condannati da noi? E ci sono dei caratteri difficili nel mondo. È difficile dimostrare accettazione verso certe persone. Puoi sentirti giustificato a condannarli per le cose che fanno. Non è che noi accettiamo il loro peccato. Ma Dio, mentre ancora eravamo peccatori, è morto per noi. Lui non ha aperto, non ha aspettato finché fossimo meritevoli, perché non sarebbe mai venuto in quel momento. Quindi siamo nella situazione in cui noi dobbiamo mostrare accettazione anche verso le persone che sono i meno accettevoli. Ma poi Dio ha mostrato la sua accettazione verso di noi, quindi c'è un precedente molto importante. E naturalmente Dio mostra una pazienza e un amore verso di noi, perché non ci ricordiamo nemmeno quante volte abbiamo chiesto a Dio di perdonarci e ci ha perdonati. Neanche Dio ha questo conto, perché non tiene questo conto. Molti credenti non capiscono che nel giorno del giudizio, non importa qualunque religione o senza religione, tutti compariranno davanti al giudizio di Gesù Cristo. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, l'ha fatto molto chiaro, tutti verranno al suo giudizio. Ci sono molte persone nel mondo che dicono che non credono in Dio, ma vuol dire che non vogliono credere in Dio, perché se credono in Dio devono ammettere che c'è un'autorità più alto di loro e dovrebbero tenerne conto. Quindi nella nostra società occidentale si dice non credo in Dio, non c'è inferno e non c'è paradiso. E qualcuno descrive l'inferno come quando tu muori e scopri che hai avuto torto. Noi sappiamo che c'è Dio perché lo conosciamo. Io ho speso tutta la vita vivendo in comunione con il Signore Gesù Cristo. Per me Lui è più reale di voi tutti. Io lo conosco. E Lui è così grande e meraviglioso che lo conosco sempre di più tutti i giorni. Ci vorrà tutta l'eternità per scoprire tutto su Gesù. Non ci sarà mai noia in cielo. Avremo bisogno di tutta l'eternità per comprendere veramente la grandezza dell'amore, della maestà, della gloria di Dio. Ma è comune dire che oggigiorno che non c'è Dio, oppure non c'è cielo, non c'è. Io so che ci sono almeno due cieli. Uno è c'è il paradiso per i cristiani, paradiso musulmano. E loro non vogliono il nostro paradiso e noi non vorremmo il loro. E nel mio paradiso tutto è puro, tutto è santo e Gesù Cristo regna. Tutti sono fatti a sua somiglianza. Io amo i musulmani, ma non vorrei andare nel loro paradiso. Non so se loro amano i cristiani, forse alcuni ovviamente no, ma loro non vorrebbero venire nel nostro paradiso. Noi non vogliamo avvicinarci a Gesù come figlio di Dio. Ci sono differenze fondamentali. È pazzesco dire che è lo stesso Dio, il nostro e quello dei musulmani. Ma noi vogliamo far vedere ai musulmani e alle persone di altre religioni che Gesù Cristo è morto anche per loro, per tutta l'umanità. Noi non vogliamo la guerra santa. Noi vogliamo mostrare il Vangelo della verità così che tutti siano salvati. Perché Gesù è morto per questo. Se uno è morto, tutti sono morti, dice la scrittura. È morto altrettanto per il musulmano o l'ateo o l'indù quanto per voi, per noi. Ma dobbiamo essere riconoscenti che siamo venuti a conoscere chi è Gesù Cristo. Ma la cosa meravigliosa è che Gesù è talmente santo, talmente grande, che noi sappiamo di essere accettati da Dio. Non c'è nessuna religione che garantisca l'accettazione di Dio. Nessuna dottrina può dare l'accettazione di Dio. Solo la vita cristiana c'è questa possibilità. La mia sicurezza è sapere che io sono accettato da Gesù. Se voi mi rigettate, questo non mi toccherà, perché non importa quanti mi rigettano, nessuno può togliermi l'accettazione che ho Cristo, in Cristo. Ho sempre avuto rigetto e persecuzione durante il mio ministero da parte delle persone religiose, anche da parte dei religiosi cristiani religiosi. È inevitabile, ma nessuno ti può togliere la tua accettazione da parte di Dio. Ecco perché Paolo dice che adesso è venuto un altro tipo di giustizia, che non è attraverso la legge, non per le buone opere, non cercando di comportarsi in modo accettevole a Dio. Adesso c'è una giustizia che è per fede, che è un dono della grazia di Dio, qualcosa che Lui ci ha dato come dono. E noi come cristiani non dobbiamo mai allontanarci da questa consapevolezza di quanto completamente siamo stati accettati. Perché quando tu preghi devi sapere che sei accettato da Dio. Quando vuoi ricevere guarigione o guida da parte di Dio, sentire la voce dello Spirito, devi sapere che sei completamente accettato da Dio. Cioè, Dio vuole benedirmi, Dio vuole guarirmi, Dio vuole parlarmi, Dio vuole guidarmi, Dio vuole che il suo piano per la mia vita si attui. Adesso noi abbiamo un nemico e il nemico è stato condannato. E perciò il suo più grande desiderio è quello di fare sì che le persone accettate da Dio si sentano sotto condanna. Per quello si chiama l'accusatore dei fratelli, perché quando tu accusi, condanni. Tu sai sempre se qualcuno ti parla da parte di Dio o da parte del nemico. Se ti accusano, non viene dallo Spirito Santo, perché è il diavolo che è l'accusatore dei fratelli. Dio non vuole che voi parliate da parte del diavolo accusando le altre persone. Se noi siamo stati accettati è perché siamo amati, perché Lui ha avuto misericordia di noi, perché ha avuto grazia di noi. Quindi noi dobbiamo accettare, avere misericordia degli altri. Questo è il piano. Come potrebbe essere vero che Cristo vive in te se tu non se tu non fossi 100% accettato da Lui? Lui non verrebbe a vivere in nessuno di quelli che ha rigettato. Quindi devi arrivare al punto di nascere di nuovo, e questa nuova nascita significa che sei stato accettato completamente da parte di Dio. Sei suo figlio amato. E io devo dire gloria e amen, perché non ho sentito altre conferme. Dobbiamo venire in quella posizione di essere completamente perdonati, accettati, così che il nostro corpo possa essere il tempio dello Spirito Santo e la sua vita possa rivelarsi in noi, così che Gesù possa continuare il suo ministero qui sulla terra attraverso il corpo di Cristo, il suo corpo. Così sono completamente, pienamente accettato da Dio. Ho detto, sono completamente, totalmente e pienamente accettato da Dio, e così sei tu. Non significa però che tutto quello che facciamo è accettevole a Lui, è altro che. Ma a causa di questa sua attenzione, Lui è venuto a vivere in noi, e quando facciamo qualcosa che non gli piace, andiamo sotto convinzione e lo Spirito Santo ci vuole correggere. Paolo sta dicendo qui che si tratta solo della gloria di Dio. Dio ha creato l'uomo perché l'uomo conosca la sua gloria. Il peccato ha derubato l'uomo della gloria di Dio. Chi non è accettato da Dio non potrà mai conoscere la gloria di Dio. Se conoscessero la gloria di Dio, non c'è gloria nella loro vita, e non ci può essere gloria nella loro vita finché non hanno fatto esperienza dell'accettazione di Dio e sono nati di nuovo. Non potranno mai andare in cielo perché non conoscono la gloria. Perché Gesù è morto sulla croce? Per ristabilirci nella gloria, per riportarci la gloria. Così Lui non ha dato il suo spirito finché non era ritornato nella gloria, e lo spirito che l'ha guidato attraverso la passione, la croce, la risurrezione, è quello spirito glorificato del Cristo risorto che è stato riversato su di noi. Così Gesù dice: io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me. Lui ha dato a te la gloria che il Padre ha dato a Lui. Quella gloria è dentro di te. Lo spirito del Cristo risorto, glorificato, vive in te. Tu sei completamente al 100% reso accettevole a Dio. Quindi è da matti permettere che nella nostra vita ci siano cose che continua, che sono contro questa gloria di Dio. Qual è la nostra motivazione per far sì che gli altri si salvino? Non per impedirgli di andare nell'inferno, e che la gloria di Dio sia ristabilito. Dio ha fatto quell'essere umano perché conoscesse la sua gloria, e il diavolo l'ha derubato della gloria, e noi vogliamo vedere la gloria di Dio ristabilito in quelli che non conoscono Dio, che nella nostra vita, nella loro vita ci sia la gloria di Dio. Qual è la motivazione per cui vogliamo vedere le persone guarite? Noi vogliamo che le persone non vadano all'inferno, che non soffrano, ma il motivo vero è che Dio è glorificato tutte le volte che viene guarito un suo figlio, una sua creatura. Porta gloria a Dio se viene guarito. Vi ricordate il cieco nato, quando i discepoli chiedono qual è la causa, chi ha causato la cecità, chi era colpevole di questa cecità, lui o i genitori? E Gesù ha detto no, è solo perché la gloria di Dio si manifesti in lui. Quindi lo scopo è la gloria di Dio, è sempre a causa della gloria di Dio che noi chiediamo le cose. C'è poca gloria di Dio nella nostra nazione. Noi vogliamo risveglio, sì, perché ci siano più persone che si salvano, ma perché vogliamo che la gloria di Dio sia ristabilita di nuovo nella nostra nazione. Tutto il resto è conseguenza, ma quella passione che ci spinge è il fatto che Dio non è glorificato nella nostra nazione. Vogliamo vedere Dio glorificato nella nostra nazione, che la sua gloria ritorni a centinaia di migliaia, a milioni di persone. Vogliamo un sistema politico che ti glorifica. Vogliamo persone in autorità che ti glorificano, vogliamo che tu sia glorificato in ogni area della società. Questa nazione è corrotta, c'è tanto peccato, leggi contrarie a Dio. E tutto questo ha prodotto il nostro desiderio di vedere la gloria di Dio manifestata in questa nazione. Quanto siamo seri? Cosa possiamo fare io e te di fronte a un compito del genere? Pregare più che la preghiera, ci vuole più che la preghiera, perché siamo stati chiamati come testimoni, e se la gloria si deve rivelare nella nostra nazione, Dio ha bisogno di testimoni della gloria. Lui ha bisogno di persone che conoscono la gloria, persone che toccano la gloria, non solo alcune volte durante Faith Camp, ma continuano a toccare la gloria, e la gloria rimane nella loro vita. Il piano di Dio, secondo la sua parola, è che ci sia gloria nella Chiesa. Adesso chiediamoci quanta gloria c'è nella Chiesa come noi la conosciamo. Ma dobbiamo cominciare dalla situazione in cui siamo. Ognuno di noi deve essere responsabile. Dio ti ha ristabilito, ristabilito me, ma ha ristabilito te come individuo, per conoscere la gloria, così che la sua gloria venga vista in te, non quella gloria che svanisce, ma la gloria che aumenta. Secondo questa scrittura, tu sei trasfigurato con un grado sempre maggiore di gloria. Non la vita della tua anima, ma più tu rinneghi te stesso, più Cristo si manifesta in te, e questa trasfigurazione avviene nella tua vita. La perfezione di Gesù era vista nella trasfigurazione. nella trasfigurazione, il suo corpo fisico è stato trasformato nel suo corpo glorioso. Questo non può avvenire per noi perché abbiamo peccato. Gesù non aveva mai peccato, quindi era possibile. In molti posti del Vangelo si diceva che Gesù andava in luoghi solitari ad incontrare il Padre, andava in luoghi solitari. Non posso dire questo in base alle scritture. Dice che andava in luoghi solitari perché quando incontrava il Padre era trasfigurato, ma non voleva che lo vedessero. E ha dato solo a 3 discepoli questo privilegio, il privilegio di vedere come era il suo incontro privato con il Padre. Solo loro hanno visto cosa succedeva in quelle occasioni. La gloria di Dio non è una gloria che svanisce. L'esperienza di questi giorni, anche se sono meravigliosi, svaniranno, ma l'effetto non deve svanire. Ora, Gesù ha detto, per questo il Padre è glorificato, che voi portiate molto frutto e così dimostrate di essere miei discepoli. Qual è lo scopo del discepolato? È di glorificare il Padre. Molte volte sappiamo cosa dovremmo fare e cosa non dovremmo fare. La vita è piena di quelle decisioni. Ci sono dei momenti in cui non siamo sicuri. Come possiamo determinare cos'è la volontà di Dio in una certa situazione? La cosa più semplice è fare questa domanda. Questo glorificherà il Padre? Se non glorifica il Padre, sta né lontano. I rapporti che hai con le altre persone glorificano il Padre. Se non glorificano il Padre, allora devono o essere trasformati o tagliati, abbandonati. Le decisioni che tu fai, come vivi la tua vita tutti i giorni, i programmi che tu guardi alla televisione, quello che leggi, tutto quello che riempie la tua mente, è la stessa domanda. Queste cose glorificano il Padre? Una cosa che mi sorprende, che veramente mi stravolge, è la complessità della persona di Gesù. Lui è l'uomo di autorità e potenza, ma come descrive il suo cuore? Mite e umile. Lui è il Signore della gloria, ma è venuto come il servitore più grande. Sembra che in Gesù le cose che noi penseremmo come uno opposto all'altro stiano insieme. Questo è vero di tutta la sua vita. Dio è pure pienamente uomo. Questa stessa tensione è in ognuno di noi. Abbiamo questa vita del nostro io e noi vogliamo compiacere a questo io, e abbiamo poi la vita dello Spirito, di Cristo in noi. Ora Dio vuole che noi viviamo nella gioia e nella pace e nell'amore. Ho detto ai leader che l'uomo più gioioso della storia è stato Gesù, secondo la scrittura. Allora la gioia è nel cercare di soddisfare il nostro io o nel vivere in Cristo. Dove si trova la più grande gioia? Nel compiacere al nostro io o nel compiacere a Dio? Dove è la tua pace? Fare quello che tu desideri o quello che lui desidera. Conosciamo tutti le risposte a queste domande, ma conoscere la risposta non significa necessariamente che tu viva secondo quella risposta. Dio ha fatto un'opera preziosa qui in questi giorni. Ci sono state esperienze bellissime, bellissime guarigioni, ma vi voglio riportare adesso al cuore di quello che Dio vuole fare. Un processo che deve continuare giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, per tutta la tua vita. Quello che Dio ha fatto lunedì sera è stata una cosa vitale per noi. Quando le persone sono venute davanti e hanno umiliato se stessi davanti al Signore, il Signore effondeva lo Spirito che è già in noi, un'effusione dello Spirito di santità, un'effusione dello Spirito d'amore, un'effusione dello Spirito di fede. È un'effusione dello Spirito del timore del Signore. Allora perché mette questo messaggio davanti a noi stasera? Vi posso dire onestamente che quando sono venuto qui davanti a voi non avevo nessuna idea di cosa dovevo dire. Io avevo pregato, però non avevo ricevuto nessun messaggio. Non è che mi dia più fastidio più di tanto, perché so che in quelle occasioni Dio parlerà profeticamente al suo popolo. Ma questa manifestazione dell'amore, della fede, del timore di Dio, stasera il Signore sta aggiungendo un'altra cosa. Sapete che cos'è? Volete sapere cos'è? C'è un versetto nella scrittura dove Pietro dice: per lo Spirito di gloria e di Dio è su di noi. Avete qualche idea di quello che ho detto stasera? Io ho ascoltato il Signore, e voi? Lo Spirito di gloria e di Dio è su di noi. Lui parla alla Chiesa. Noi siamo la sua Chiesa. Lo Spirito di gloria e di Dio è su di noi. Lo Spirito di gloria e di Dio è su di noi. Lo spirito di gloria e di Dio è su di noi. Lo spirito di gloria e di Dio è su di noi. Perché? Perché Lui ci ha ristabiliti nella gloria. E la gloria che il Padre aveva dato a Lui, l'ha dato a noi, non perché noi fossimo glorificati, ma ha messo quello spirito di gloria dentro di noi. Dio vuole che quella gloria sia dappertutto, dappertutto in te. Certo, il tuo volto può risplendere se tu hai un incontro con Dio, ma tu puoi essere trasformato, trasfigurato, non solo prendere la vita come un programma di trasformazione che Dio ha per te, non importa quanto tu sia immaturo come cristiano, tu puoi vivere lo spirito del Dio vivente che ti sta trasfigurando da gloria in gloria, perché lo spirito di gloria è lo spirito del Cristo risorto e glorificato, e lo spirito di gloria è su di te. Lo spirito di gloria è su di te. E quelli che sono in piedi sembra che lo credano. Grazie che vi siete uniti alla mia riunione. Lo spirito di gloria, lo spirito di gloria, lo spirito di gloria è su di voi. Lo spirito di gloria e di Dio è su di voi. Ci sediamo. Che la tua luce risplenda davanti agli uomini, che vedano le tue opere buone e diano gloria a Dio in cielo. Quali sono quelle opere che glorificano il Padre? Sono quelle opere che Cristo opera attraverso di te. Che meraviglia! Che nessuno è come noi. Nessuno può aggiungere alla gloria di Dio. È incredibile che Dio possa usare persone come noi per ristabilire altre persone nella gloria. Che Dio usi noi, che non siamo nessuno, per guarire, per liberare, per dare liberazione nel suo nome, perché lo spirito della sua gloria è su di noi. Che privilegio che noi che non siamo niente possiamo riunirci in un convegno così e si manifesta la gloria di Dio. Dio mi ha detto che stasera vuole rivelare la sua gloria stasera, e ha detto non è solo nell'adorazione la gloria, è anche nella parola. Io avevo solo questi pochi versetti Non sapevo cosa volesse dire Dio attraverso questi versetti. Leggiamoli. Dio è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. Quindi c'è libertà, liberazione in te. E noi, che con volto scoperto, non è il vecchio patto, non svanisce questa gloria. Noi tutti riflettiamo. Di al tuo vicino, noi tutti riflettiamo. Riflettiamo la gloria di Dio. Diciamo al vicino, noi tutti riflettiamo la gloria del Signore. E il Signore mi ha detto a proposito di questo un po' di tempo fa: quando tu rifletti la mia gloria, succede questo, qualcosa della mia gloria risplende nella tua vita come una luce in uno specchio. E cosa succede? Quando si diventa come magnificato, cioè ingrandito, diventa come ingrandito. Tu ricevi un po' di gloria, ma gli altri lo vedono come ingrandito. Anche se a te sembra di non riflettere molta gloria di Dio, il Signore lo moltiplica. E avete cantato: io magnifico il Signore. Come faccio a magnificare il Signore? Lasci che la gloria, ricevi la gloria e lo rifletti, e il Signore viene magnificato in questo modo. Non solo attraverso le parole, ma attraverso quello che può fare nella tua vita. Noi riflettiamo a viso scoperto la gloria del Signore e siamo trasfigurati. Cosa significa? Ma è Lui e non sono io, è Lui. Sapevate che di essere straordinari? Voi siete ordinari, ma Gesù è straordinario, e questo vi rende straordinari, e potete fare cose straordinarie perché lo Spirito di gloria è su di voi, e potete magnificare il Signore, e la gloria di Dio può risplendere attraverso di voi. Che risplenda la vostra luce, non in un angoletto, non solo al vicino o all'amico. Risplenda la tua luce davanti agli uomini, così che loro vedano le buone opere che Dio fa attraverso di te. Se la gloria viene moltiplicato, quelli che ti vedono danno gloria a Dio per te, e così anche in loro viene ristabilita la gloria. Solo perché tu hai permesso che Cristo in te si manifestasse. E e noi riflettiamo la gloria del Signore, siamo trasfigurati alla sua somiglianza con una gloria sempre maggiore che viene dal Signore, che è lo Spirito. E dov'è Lui? E dov'è il Signore? È qui dentro. E cosa vuole fare in me o in te? Vuole glorificare, e il Padre vuole dare gloria a Gesù. Alleluia! E vuole che la luce risplenda davanti agli uomini, così che loro diano gloria a Dio. Si tratta solo della gloria di Dio. Dio sarà glorificato in ex drogati, ex alcolizzati, in quelli che erano una volta nell'industria del vizio. Noi non dobbiamo giudicarli, ma dobbiamo ringraziare il Signore che sta arrivando a un movimento dello Spirito che li innalzerà dal peccato alla gloria. Ascoltate, non dovete dire: Signore, sto aspettando questo movimento. Puoi dire: Signore, sono questo movimento. Mettiamoci in piedi, alziamo le mani, diamo gloria a Dio. Lui merita tutta la gloria. Date del vostro meglio. Ci sarà gloria in questa sala stasera. Gloria in questo luogo. Dio sarà glorificato in questo luogo.
Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, make the angels jealous because...
Rendete gelosi gli angeli, siate più rumorosi di loro.
Come on, tell him I'm living for your glory, Lord.
Dite al Signore: io vivo per la tua gloria. Ti ringrazio che lo spirito di gloria e di Dio è su di me. Alzate le mani. Signore, ti ringrazio. Lo spirito di gloria e di Dio è su di te, su di me.
Yes, yes, yes. Lord, I'm gonna see you magnified in my life.
Io voglio vederti moltiplicato, magnificato nella mia vita. I fiumi d'acqua viva, e tutti vedranno le mie buone opere e daranno gloria a te, perché tu sarai magnificato nella mia vita, perché lo spirito di gloria e di Dio è su di me. Ti lodo e ti lo glorifico. No, non credete davvero a queste cose? Non sento una risposta sufficiente.
Come on, Jesus. Oh, paparazata bakarazito rizatuba. Yes, yes. Come on, where the Spirit of God is, there is freedom. You are free. You have freedom.
Tu sei libero. Hai lo spirito di libertà dentro di te. Sei libero.
Come on, do something you've never done.
Fa qualcosa che non hai mai fatto, solo per dimostrare che sei libero dentro. Lascio uscire questa libertà. Gloria a te, Gesù. Ringrazia il Signore che ti ha accettato, è venuto a vivere in te, ti ha dato la sua gloria. Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia. Oh paparazata bakarazito. Come on, I'm free. Anybody else here free?
Io sono libero. Voi siete liberi? Sono libero. Sono libero. Siete liberi? Ringraziate, ringraziate Dio. Siamo stati liberati. Libero dalla malattia, libero dalla condanna, libero dalla malattia. Liberi. Amen. Adesso la parola di Dio. Dio manda la sua parola e tu sarai guarito. Lo credi? Sì. Amen.
Basta calazata barazito risato ba. Oh paparazato ba. Oh paparazato ba. Come on, you guys ready? Come on, we've got.
La voce
yes!
Del Signore è come una tromba.
Yes, 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 yes. Oh, paparazato bakarazito risato. Hallelujah, hallelujah. Oh, la la massa la masoto risanto. Oh, la la masoria la roba sinoma. Ora la massa la masanto. Oh, la la masito risanto. Oh, paparazzo risando ma. Come on, Jesus, be glorified, Lord. Glorious. Yes, yes, yes. Jesus, the word of God declares, you are blessed for the spirit of glory and of God.
Lo spirito di gloria e di Dio resti con te, resti su di te. Quello spirito di gloria viene e rimane su di te, rimane su di te. Diamo gloria a Dio, ringraziamolo. Alleluia. Tutte le volte, quando prego, dico sempre, ti diamo tutta la gloria perché vivo nella gloria. La gloria vive in me. Lo stesso è vero per te. Tu porti la gloria di Dio dovunque tu vai. Tu porti la gloria di Dio dovunque tu vai. Alza le mani e glorifica il Dio. Che la gloria di Dio si manifesti nella tua vita. La tua luce risplenderà davanti agli uomini. E loro danno gloria a Dio, al Padre nei cieli, quando vedono quello che Dio fa attraverso di te. Adesso confessiamo la nostra fede. Mettetevi due insieme, dividetevi due insieme, non importa chi sia. Allora, proclamate l'un l'altro, proclamate l'uno all'altro queste parole che vi dico. Dovete guardare negli occhi, non c'è imbarazzo perché siamo liberi. Prima di tutto dici: io sono totalmente accettato da Gesù. Facciamolo ancora. Sono completamente accettato da Gesù. Abbiamo solo cominciato. Poi dici: sono totalmente amato da Dio. Poi Cristo vive in me. Poi sono benedetto. Perché lo spirito di gloria e di Dio rimane su di me. Poi sono portatore della sua presenza e della sua gloria dovunque io vada. Poi la mia luce risplenderà davanti agli uomini e alle donne. E vedranno le buone opere che Dio fa in me. E daranno gloria al Padre nei cieli. Alleluia! C'è una festa questa sera. C'è una festa questa sera. La festa doveva essere domani sera, ma ne possiamo avere una anche stasera. Allora, Pete fa la sua. Questa è una canzone umoristica, però parla proprio di quelle persone ai quali deve risplendere la nostra luce. Adesso gioiamo nel Signore.